Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella nostra chiesa, solo per la grazia di Dio, potrei dire che conosciamo abbastanza bene le dottrine della Bibbia e ringrazio Dio per questo. Ma quanto bene conosciamo Gesù Cristo? Quanto bene conosciamo il suo cuore? Quanto siamo colpiti dal suo amore per noi e la sua cura di noi? Il cuore della vita cristiana è conoscere Gesù Cristo e tramite Lui conoscere il Padre. Oggi, con l'aiuto dello Spirito Santo, vorrei considerare un po' del cuore di Gesù Cristo per noi, in modo specifico vederlo come buon pastore. Allora, abbiamo un problema con questo. È che nessuno di noi ha mai fatto il pastore. E nessuno di noi è mai stato vicino a chi ha fatto il pastore. Una volta ero in Israele, anni fa, e sono stato in mezzo ad un gregge di pecore, in mezzo alla campagna. Puzzano. E tanto. E ogni tanto qui vediamo fuori in campagna ogni tanto un gregge con un pastore, ma non da vedere, da conoscere. Giacobbe faceva il pastore per Labano, suo suocero, per vari anni, e leggo una quando lui sta lasciando Labano, quello che dice, questo Genesi 31:40, leggo io: questa era la mia sorte. Di giorno mi consumava il caldo e il freddo intenso di notte, e il sonno fuggiva dai miei occhi. Ma non veniva mai meno, perché era un buon pastore, curava bene, soffrendo il caldo, soffrendo il freddo, non potendo dormire. L'opera di pastore è un'opera mega pesante, dove uno si sacrifica, soffre ogni cosa il buon pastore per curare, proteggere le pecore, non le abbandona mai, non pensa a se stesso, tutto quello che fa, fa per le pecore. E quando arrivano grandi pericoli che mettono in rischio la sua vita, un buon pastore non si ritira indietro, anche se gli costa la vita, corre verso il pericolo. Davide era un pastore di pecore, e quando si è presentato Saul per andare a combattere a Golia: ah, ma tu sei un ragazzo, cosa vuoi tu? Tu sei un giovane, cosa vuoi tu contro un uomo così? E vi leggo in 1 Samuele 17, 34, la risposta di Davide a Saul. Ma Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre. Quando un leone, un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue fauci. Se poi quello si rivoltava contro di me, lo afferravo per le criniera, lo colpivo e l'ammazzavo. Un leone o un orso possono uccidere un uomo come niente. Davide non aveva un fucile, non esistevano fucili. Aveva un bastone e combatteva contro un leone, un orso? Sì, perché era un buon pastore. Stava fuori rischiando tutto, dando tutto per curare le pecore. Questo è il cuore di un buon pastore. Un piccolo paragone sarebbe, ma di solito con meno pericoli, sarebbe una mamma con un neonato. non ci sono di solito i pericoli, e di solito, Dio volendo, ci pensano i meriti ai pericoli. Quindi un pastore ricopre il ruolo di mamma, di papà, tutto messo insieme, però non in una casa protetta, ma fuori nel deserto, con animali selvatici, con caldo, con freddo. Una cura perfetta dove lui porta le pecore a trovare il cibo necessario, l'acqua necessaria, un posto sicuro per poter partorire, sta lì aiutando, questo fascia le loro ferite, conosce ogni pecora per nome. Quando un agnello non sta bene, lo porta sulle spalle anche se è stanco. Questo è un buon pastore. E quindi mentre leggiamo oggi di Gesù come buon pastore, non è un termine, non è un titolo, è un cuore che Gesù ha verso peccatori oggi. Quindi trovate Giovanni 10 e voglio leggere alcune parti di questo capitolo dove Gesù si presenta come il pastore, il buon pastore, che conosce ogni pecora personalmente. Inizio con versetto 1 a 6. In verità, io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, è un brigante, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro. E le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. In questi versetti Gesù si presenta come il vero pastore delle pecore. Dichiara e ripeterà questo, che le pecore ascoltano la sua voce, che egli chiama le pecore per nome e li conduce fuori. E Gesù certamente stava parlando di se stesso come questo pastore, il vero pastore, però le persone non capivano quello che diceva. Gesù è il vero pastore. Le pecore ascoltano la sua voce, le vere persone salvate ascoltano Gesù. Quando evangelizziamo, parliamo con tante persone e tante volte non ascoltano, perché stiamo proclamando la parola di Dio, la parola di Gesù Cristo, e le persone non ascoltano perché non sono pecore. C'è chi ascolta ma non di cuore, che non è pecore. Noi non possiamo cambiare quello. Le vere pecore, quello che Dio, Padre, ha dato a Gesù da salvare, ascolteranno di cuore. E la voce di Gesù è la parola di Dio adesso che noi proclamiamo. Notate una cosa meravigliosa qui. Gesù dice, chiamo le sue pecore per nome. Il rapporto con Dio per mezzo di Gesù Cristo è un rapporto personale. Tu sei importante per Dio, tu sei prezioso a Dio. Dio ti chiama per nome. Allora, esiste una forma di chiamata generale a tutto il mondo, però c'è nella Bibbia una chiamata particolare, personale, a tutti coloro che vengono salvati. Ogni vera pecora, ovvero ogni persona che Dio salva, è conosciuta personalmente da Gesù Cristo. Gesù chiama te e te e te per nome. E non solo chiama ognuno per nome, perché ha un rapporto personale con ogni pecora, ma le pecore le conduce fuori, va davanti a loro. E notate che le pecore lo seguono. Le vere pecore seguono Gesù Cristo. Non solo credono le dottrine intellettualmente, e purtroppo possono credere e insegnare senza seguire Gesù. Non solo appartengono le veri pecore, i veri credenti ad una chiesa, ma una vera pecora segue Gesù Cristo. Segui la sua guida in ogni campo della vita. Cadiamo, certo cadiamo, ma non restiamo lì. Ci alziamo, chiediamo perdono e seguiamo Gesù. Questo fa parte, Gesù ripeterà questo più volte in questo capitolo. Le vere pecore conoscono la voce di Gesù Cristo perché hanno un nuovo cuore. Hanno un cuore rigenerato, conoscono la voce del loro Salvatore. Il versetto 5 dichiara che le vere pecore non seguiranno alcun estraneo perché non conoscono quelle voci. Oh, ci sono tanti strani. Qui sta parlando di uomini religiosi falsi, uomini che si presentano come pastori o apostoli, uomini che si presentano per insegnare di Dio e magari dicono pezzi di verità, parlano di Gesù, ma Gesù non è il centro. La salvezza di cui parlano non è la salvezza di cui Gesù parla. Sono estranei, sono falsi, ce ne sono tanti. Allora Gesù ha detto tutto questo, ma le persone lì non lo capivano. Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Perché non erano umili. Quante volte gli apostoli Gesù aveva detto vado a Gerusalemme e fido all'uomo, che è lui, sarà maltrattato, sputato addosso, ucciso, il terzo giorno risusciterà. E gli apostoli, di cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Di cosa parla? Perché non quadrava con quello che volevano loro. E queste persone non capivano Gesù. Se noi camminiamo umilmente, con fede, capiremo Gesù. Non deve essere un grande studioso, un grande intellettuale per capire Gesù. Deve essere una persona con fede e con umiltà. Gesù nel suo cuore buono continua a spiegare meglio, in modo più diretto, per arrivare al cuore di queste persone. E quando leggiamo quello che siamo per leggere, è importante capire, non stiamo leggendo un libro scolastico. Stiamo leggendo del nostro Signore. Stiamo leggendo del nostro, del mio, del tuo buon pastore. Del nostro Salvatore, colui che ha dato la sua vita per noi. Andiamo avanti, 7 a 9. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Gesù qui dichiara in modo categorico che egli è la porta delle pecore. Gesù sta dichiarando, io sono la porta per ottenere la salvezza. L'unica via è Gesù Cristo. Nella Bibbia Dio ci dà tanti simboli di Gesù e in ogni caso sono simboli, è l'unica via per essere salvati. Esempio, quando c'era il diluvio e Dio aveva comandato a Noè di fare l'arca, l'unica porta che uno poteva entrare per essere salvato qual era? La porta dell'arca, entrare nell'arca. Se tu eri fuori non esisteva altri mezzi per essere salvato. Quando i giudei lasciarono Egitto e la notte dell'Esodo, Dio aveva detto a Mosè che avrebbe mandato l'angelo dell'Eterno ad uccidere il primogenito in ogni casa. Qual era l'unico modo per essere salvato? Restare in casa e intingere gli stipiti della porta con sangue dell'agnello che rappresentava il vero agnello di Dio, Gesù Cristo. Quando attraversarono il Mar Rosso e gli egiziani erano dietro, l'unica salvezza era di passare in mezzo al mare. sull'asciutto. Tanti esempi, questi sono alcuni. Nel Nuovo Testamento, tanti posti impariamo che Gesù è l'unica salvezza. In Atti 4, l'Apostolo Pietro sta predicando a Gerusalemme, leggo io Atti 4, 10, 12. Pietro, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questi, Gesù Cristo, è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. L'unico nome, l'unica porta, l'unica via. Gesù è la via. E Gesù dichiara questo in modo categorico in Giovanni 14, 6. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unica via per arrivare al Padre. Gesù è l'unica porta per entrare nella salvezza ed essere perdonati e salvati. La religione, la tua religione non può salvarti. Non puoi arrivare a Dio per mezzo delle buone opere, nei sacramenti, nulla, nulla, non per le preghiere di altri. Le preghiere possono essere usate per Dio di operare nel tuo cuore, ma la preghiera in sé non può salvarti. Solo in Gesù Cristo c'è il perdono e la salvezza che ci potrà essere riconciliati con Dio per diventare figli di Dio e avere la vita eterna con Dio. Certamente noi tutti conosciamo questo come dottrina, ma non basta conoscerlo come dottrina. Addirittura può essere pericoloso, perché siamo così abituati che non ci colpisce. Dovremmo pregare, oh Signore, fammi essere colpito da questa realtà, che Gesù è la porta alla mia salvezza. Sono entrato per mezzo di Lui, sono salvo per mezzo di Lui. Questo è quello che è importante vedere. E noi abbiamo questa salvezza, grazie a Dio. Anche qua, come prima, in questo brano, Gesù parla dei ladri, briganti, parlava di estranei, stessa cosa. Di nuovo, sono uomini religiosi che si mettono davanti a pecore, a persone, dicendo, vi porto io a Dio. E ci sono tantissimi, erano tantissimi seguaci. Ci sono chiese grandi con migliaia di persone, e centinaia di persone. Ci sono uomini che predicano in internet, in TV, con tanti, tanti seguaci. Ma sono falsi. Parlano di Dio, ma non dicono la verità di Dio. Come dico, possono dire i pezzi, usano spesso il nome di Gesù. Dicono mille cose. Parlano di come in Gesù possiamo avere i poteri sui demoni, possiamo avere una vita di prosperità. Dicono tante cose per attirare i seguaci, e i seguaci ne hanno. Però sono dei falsi. Usando sempre l'esempio delle pecore, Gesù dichiara che chi entra per mezzo di Lui non solo sarà salvato, ma entrerà ed uscirà e troverà pascolo, una vita benedetta, una vita di comunione con Dio. Vuol dire una vita senza problemi? No. Vuol dire una vita di ricchezze e terreni? No. Ma una vita benedetta con ricchezze spirituali. Infatti andiamo avanti. E in 10:11 Gesù si contrasta con il ladro. Egli dà la vera vita, non qualsiasi vita, ma la vita in abbondanza. Leggo 10. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Perché Gesù usa il termine ladro qui per falsi insegnanti? Perché rubano. Quando dice poi uccidere e distruggono, non vuol dire fisicamente, qualche raro eccezione c'è, ma non vuol dire uccidere fisicamente, distruggere fisicamente, sta parlando in senso spirituale. Quando dicono che vengono per rubare, possono rubare tante cose. Ci sono tanti che rubano soldi, convincendo i loro seguaci che loro sono da Dio. Tu noti che hanno grandi ricchezze perché prendono tanti soldi ai loro seguaci. O promettono la prosperità. Se tu dai a Dio, Dio ti dà a te. E inizia dando a me che io sono da Dio. Così loro si arricchiscono. E i credenti cercano, anche loro vogliono arricchirsi. E cercano ricchezze terreno. Rubano. Allora, parentesi, Dio insegna più volte che l'operaio è degno della sua paga. Nell'Antico Testamento Israele doveva sostenere e mantenere i sacerdoti e i leviti affinché potessero svolgere l'opera di Dio per il popolo. Nel Nuovo Testamento la Bibbia dice che chi predica l'Evangelo deve vivere l'Evangelo. Dice che l'anziano che si affatica, fa un buon lavoro nella predica, è degno di doppio onore, che è chiaro rappresenta stipendio. Uno stipendio medio dove uno può vivere come gli altri credenti. Ma ci sono coloro che rubano soldi che dovrebbero andare a rendere Dio alla cura delle persone per arricchirsi. Sono ladri. Ma possono rubare altre cose. Possono rubare potere. Ci sono le guide religiose che vogliono dominare, vogliono avere potere sui credenti. Rubano un ruolo che Dio non gli ha dato. E anche questo. E loro possono distruggere facendo male psicologico, emotivo, spirituale per avere poteri sulle loro seguaci. E questo è anche. Ci sono coloro che rubano gloria che dovrebbe andare a Dio. Vogliono innalzare loro stessi, farsi grandi. Quindi rubano gloria che dovrebbe andare a Dio. Quindi si può rubare in tanti modi. Quindi loro, il punto è questo: vedono le pecore come mezzo per ottenere per sé, ottenere stima, onore, potere o ricchezze, o un mischio fra queste cose, un miscuglio. Vedono le pecore, persone da cui possono loro ottenere. Gesù, in grande contrasto, dice: non è venuto per prendere dalle pecore, è venuto per dare la sua vita, per dare la vita a loro, a tutti coloro che veramente credono in lui. E non solo dare la vera vita, che è veramente conoscere Dio, ma dare la vita in abbondanza. I ladri rubano dalle pecore, Gesù dà alle pecore la vita in abbondanza. Abbondanza cosa vuol dire? Tanti soldi? No. Abbondanza vuol dire stretta comunione con Dio stesso. Vuol dire abbondare nel frutto dello Spirito, che è meraviglioso. Vuol dire abbondare nel portare frutto che dura per l'eternità. Ricordate Giovanni 15? Gesù parlava della necessità di dimorare in Lui per poter portare frutto. E poi ci dice, perché ci ha spiegato come vivere per portare molto frutto. Vi leggo Giovanni 15, 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La vita di abbondanza di cui parla Gesù, che dà, non è una vita facile, con belle esperienze e ampi soldi. No. È una vita in cui c'è la ricchezza della gioia del Signore. Una vita di stretta comunione con Dio che soddisfa pienamente il cuore. Nulla di quello che il mondo offre è sufficiente per soddisfare il cuore veramente e così dare una vita in abbondanza. Si può riempire la vita, si può riempire la mente, si può riempire la giornata, ma nulla di quello che il mondo offre soddisfa il cuore. Solo la gioia che viene da Dio può veramente soddisfare il cuore dell'uomo. Se tu hai la tua famiglia e tutti i tuoi figli e tutto hanno buona salute e tutto va bene e tutto hanno un buon lavoro e anche loro hanno belle figlie adesso crescendo tu, ma se tu non hai Cristo non avrai la gioia nel cuore. Ho parlato questa settimana con un uomo che con grandi fatica, con grandi spese ha avuto un figlio. Beh, hanno avuto trattamenti speciali per poter rimanere, per la moglie rimanere incinta. E ho detto a lui, tu sai che tu puoi perdere qualunque cosa preziosa a te da oggi a domani? E lui ha detto, sì, da oggi a domani. Una persona cara può morire come anch'io. In un attimo una persona cara può morire. Arriva una chiamata e dice, ma perché mi chiama mia nuora o mio genero? Non mi chiama spesso, dice, tua figlia, tuo figlio è morto, c'era un incidente. La morte arriva e tuo cuore non può essere soddisfatto con le cose belle del mondo, le cose buone, non le cose peccaminose. Il tuo cuore può essere soddisfatto solo in Cristo Gesù. Quella è la vita di abbondanza, un cuore che trabocca di gioia. State in guardia a cercare di soddisfare il cuore con quello che non può soddisfare il cuore, che prima o poi ti sarà tolto. Cerca la gioia in Gesù Cristo. I ladri vengono per rubare, per prendere, per ottenere per sé. Gesù viene per dare, ma non solo dare qualcosa, no, per dare se stesso, completamente. Noi cerchiamo di prendere per noi, litighiamo perché vogliamo per noi, vogliamo come vogliamo noi, vogliamo avere ragione, vogliamo vincere. Gesù Cristo aveva ogni diritto, ha rinunciato tutto per dare la sua vita, per le pecore, per dare la vera vita in abbondanza. Leggo 11 a 15. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore, ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me, ed io conosco il Padre, e dipongo la mia vita per le pecore. Che Dio ci aiuti a capire che Gesù Cristo, il nostro buon pastore, dipone la sua vita per noi pecore. I ladri prendono dalle pecore. Gesù dipone la sua vita per le pecore. Che vuol dire per noi. Non leggiamo questo come un libro. Stiamo leggendo il nostro buon pastore. Sarebbe giusto, oh Signore, tu hai dato la tua vita per me e per noi. Perché così. Deporre la vita è un'azione drastica. Vuol dire dare la vita totalmente fino alla morte. Non è solo morire, mi arriva la morte, no. Non è essere ucciso, no. È dare la vita, volontariamente. E notate che Gesù dipone la sua vita per le pecore, per il beneficio delle pecore, per la loro, la nostra salvezza. E questo vuol dire che Gesù ha dato completamente la sua vita per noi. Dovresti dirlo. Gesù, hai dato la tua vita per me. Gesù parla del mercenario che rappresenta un uomo religioso che si presenta come una guida per le pecore. Ma anziché curare e proteggere le pecore, quando ci sono pericoli, quando ci sono sacrifici, quando ci sono costi, scappano. Abbandonano le pecore. E Gesù ha fatto il contrario. Quando veniva il pericolo, e davanti a lui c'era il pericolo della croce, dove ci sarebbero terribili sofferenze, non è scappato via. È andato risolutamente alla croce per salvare te, per salvare me. Gesù ripete che è il buon pastore. Io prego che possiamo riflettere su questo. Prego che questo possa riempire le nostre preghiere. Signore, tu sei il mio e il nostro buon pastore. Oggi, in questa prova, in questa situazione, non capisco quello che sta succedendo, ma tu, oggi, tu sei il mio buon pastore. In questo, tu sei il mio buon pastore. Tu sei in controllo. Hai una cura perfetta. Hai una cura costante, hai una cura totale. Notate 14:15. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me ed io conosco il Padre e dipongo la mia vita per le pecore. Gesù conosce le sue pecore. Gesù non è capo di una religione, nel senso umano, con i suoi seguaci. Gesù è il buon pastore che conosce personalmente ogni pecora sua. Abbiamo letto in versetto 3 che Gesù chiama ogni pecora per nome. Conosce ognuno di noi personalmente. Quanto ci conosce? Quanto ti conosce Gesù? Ti conosce come il Padre conosce il Figlio il Padre. Ti conosce totalmente, ti conosce in senso intimo, conosce tutto quello che hai nel cuore. E quando ti senti solo, non sei solo, è una menzogna che ti arriva per testa. Quando ti senti schiacciato, non ce la faccio, è una menzogna che ti entra in testa. Stai dimenticando che hai il buon pastore che ti cura perfettamente e non ti lascerà. Quando hai quei pensieri, devi denunciarli. No, Signore, perdonami, è una menzogna. Io ti ringrazio per il contrario. Non sono solo. Tu sei con me. Gesù mi sta curando. Gesù va avanti le pecore. Sta andando avanti a me anche in questa situazione. Quando hai pensieri falsi, non è di solo, ma no, va bene, non è vero. No, devi combattere con la verità, devi dichiararlo in modo categorico e forte, ringraziando Dio. E spesso non vogliamo fare. Perché non vogliamo farlo? Orgoglio. Orgoglio. Non vogliamo dichiarare la verità che ammazza il nostro pensiero falso. Va bene, sì, hai ragione. No! Prendi in mano la verità e dichiari per battere giù la menzogna che ti era entrato in testa. Abbiamo il buon pastore che ci conosce, che ha dato la sua vita per noi. Allora, non ci pensiamo spesso, ma noi non siamo giudei. E tutte le meravigliose promesse date ai giudei, dice, ma noi non siamo giudei, non c'entrano con noi direttamente. E la salvezza, Gesù è andato ai giudei, evangelizzava i giudei, cioè qualche rara occasione, ma oltre a quello, era per i giudei, predicava ai giudei. Ma versetto 16, questo è tutto prima della croce, meraviglioso, Gesù dichiara, io ho anche delle altre pecore, che non sono di questo vile, anche quelli io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Questo è meraviglioso. Gesù dichiara che ha altre pecore che non erano di quello vile, i giudei. Gesù dice che devi raccogliere loro. Non che io sto qui aspettando loro, no. Lui, io devo raccogliere loro. Lui va fuori cercando le pecore. Cari fratelli e sorelle, voi che siete salvati, noi facciamo parte di questi altri pecore. Gesù è venuto in cerca di noi. Gesù ci ha raccolto. Gesù è andato in cerca, ci ha portato al Padre. L'iniziativa della nostra salvezza non è venuta da noi, è venuta da Gesù Cristo. Se tu sei salvato, tu sei salvato perché Gesù Cristo è andato in cerca di te. Peccato perduta per portarti al Padre. Stai ringraziando Dio per questo? Signore, tu sei andato in cerca di me. Io sono qui oggi, un figlio di Dio, perché tu sei andato in cerca di me. Questo aumenta la nostra fede, la nostra gratitudine e la nostra gioia. E poi c'è un unico gregge, un unico pastore, perché c'è una unica porta, che è Gesù Cristo. E di nuovo Gesù dichiara: ed essi ascolteranno la mia voce. Le vere pecore ascoltano la voce di Gesù. Questo è importante ricordare. Versetti 17-18. Ci tocca prendere un po' di più della potenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quello che Gesù dichiara, nessun uomo può dire con verità. Un bugiardo può dire, ma non vuol dire niente. Ma quello che Gesù dice è incredibile. Leggo 17-18. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Questo è incredibile. Cioè questo, se non fosse Gesù, sarebbe un pazzo che parla. Quello che dice, guarda il suo cuore, guarda la sua potenza. Il Padre lo amava perché deponeva la sua vita per le pecore. Cioè, il Padre amava sempre il Figlio, ma Dio aveva stabilito di salvare delle persone. E Gesù è andato volontariamente a compiere quella salvezza e il Padre lo amava per quella sua ubbidienza. Ma cosa vedo lì? Vedo il cuore del Padre per me, pecora, e vedo il cuore di Gesù per me, pecora, o per noi, pecore. Il Padre amava Gesù perché dava la sua vita per salvare i pecore, perché quello è il cuore del Padre. Dio non è un Dio lontano. Non dobbiamo pregare con disperazione, oh ti prego Signore, ti prego, salvala, fai questo, fai quello, come se potessimo convincere Dio di cambiare idea, come se non avessi un cuore per noi, ma se insistiamo abbastanza, forse Lui ci ascolterà. Non è Dio, quello è un falso Dio. Quello è un falso Dio. Il vero Dio ha un cuore per noi più grande di quanto noi abbiamo per noi stessi. E non possiamo e non dobbiamo convincere Dio. Se preghiamo abbastanza lo convinceremo. La preghiera non serve per convincere Dio. La preghiera è per prepararci a riconoscere l'opera di Dio quando Lui opera giustamente. Voglio leggere di nuovo quel versetto. Io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è incredibile. Nessun uomo può deporre la vita in quel senso. Letteralmente dare la vita. Adesso do la vita. Posso morire, ma la morte mi arriva. La morte non è arrivata a Gesù. Lui ha proprio dato la sua vita. Gesù avrebbe potuto liberarci. Quando venivano ad arrestarlo, soldati, guardie, armati, Gesù disse loro, io sono. Or Giuda, che lo tradiva, era anche egli con loro. Appena egli disse loro, io sono, essi indietreggiarono e caddero a terra. Pietro voleva salvarlo e ha preso la spada per togliere l'orecchio di uno dei uomini lì. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada pereranno di spada. Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempierebbero le scritture, le quali dicono che deve avvenire così? Gesù poteva liberarsi, ma voleva morire per noi, voleva dare la vita. Allora, in Luca 23, Gesù sulla croce, avendo compiuto la salvezza, leggo 23-46, sulla croce, e Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Ho finito sulla terra. Ha dato suo spirito. Giovanni 19, Gesù di nuovo sulla croce, 28-30. È compiuto, vuol dire che il prezzo del peccato è pagato. E quindi leggo: dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Ora c'era là un vaso pieno di aceto. Inzuppato dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo di isoppo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Gesù ha detto: adesso rendo lo spirito, faccio uscire dal mio corpo. Ha deposto la sua vita. Non hanno ucciso Gesù nel senso vero. Umanamente sì, ma non vero. No, Gesù al momento, quando aveva compiuto la salvezza, rese lo spirito. Così potenza, che grande potenza aveva. Ma aveva anche poteri, e questo è incredibile, di prendere di nuovo la vita. Ha dato la vita, era morto, ma poteva prendere la vita. Questo è umanamente impossibile, ma Gesù è Dio incarnato. E così ha ripreso la vita perché aveva ancora da fare. Come il Signore dei Signori e Re dei Re per salvarci. Questo è il nostro buon pastore. Oh, prego che stiamo vedendo più. Cosa vuol dire che Gesù è il nostro buon pastore? Allora, voglio leggere 26-30. Non riusciamo a afferrare tutto qui, ma voglio almeno toccare 26-30. Parlando ai giudei. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna, e non pereranno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le hai date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Avete notato che ancora Gesù dice che le mie pecore ascoltano la mia voce? Chi non ascolta la voce di Gesù, chi non cammina in obbedienza a Gesù, non è una pecora. Le chiese sono piene di persone che dicono: Gesù, Gesù, adorano Gesù la domenica, vivono come vogliono durante la settimana, lasciano dentro l'orgoglio, la concupiscenza, l'amare dei soldi, la cattiveria, il rifiuto di perdonare gli altri. Gesù dice dopo il Padre nostro: chi non perdona non sarà perdonato. Quante persone dicono di essere credenti, ma non sono pecore. Non ascoltano Gesù. Non seguono Gesù. Quante volte ha detto qui: le mie pecore ascoltano. E mi seguono. Un vero credente cade. Un vero credente pecca, ma non rimane nel peccato. È una caduta, non è un cammino. Dio dà la vita eterna alle vere pecore. Non si arriva per le opere buone, o perché appartiene alla Chiesa, o perché vai ad evangelizzare altri. Tu arrivi perché arrivi per mezzo dell'unica porta che è Gesù Cristo. E le vere pecore non pereranno mai. Le vere pecore non pereranno mai. Ma io conosco un credente che dopo 15 anni è ritratto indietro e poi è morto, quindi non è, ha perso la salvezza. No, tu conosci uno che si presentava come credente. All'esterno camminava, perché noi non vediamo il cuore, ma Dio conosce quelli che sono i suoi e perciò si ritira dall'iniquità tutti coloro che nominano il nome del Signore. Non ogni persona che dice di essere credente è credente. E quelle che si ritirano indietro, anche in Ebrei leggiamo di questo, non sono credenti. Un vero credente ascolta la vita, ascolta la parola del Signore, segue pur cadendo e non pererà mai perché viene tenuto da Cristo. Uno che è salvato, abbiamo già visto, viene salvato per qualcosa che ha fatto lui. No, vieni salvato per quello che ha fatto Cristo. Vieni salvato che il Padre ha dato quella persona a Cristo. È un'operazione fra il Padre e il Figlio. E non pereranno mai. Sono sicuri nella mano di Dio. Nessuno può rapire dalla mano di Dio. Nessun uomo, nessun potere, nessun demone, Satana stesso, non può rapire un vero credente dalla mano di Dio. Satana non ha quel potere, assolutamente. Il Padre mio che me le ha date. I veri credenti sono stati dati a Gesù prima della loro salvezza da salvare. E lui ha compiuto quella salvezza per prepararli, santificarli e ripresentarli al Padre. Facciamo parte di un scambio di amore fra il Padre e il Figlio. Ricordate, chiudendo, quante volte in questo brano Gesù parlava delle vere pecore che ascoltano la sua voce, che lo seguono. Chi dice di appartenere a Cristo e non segue Cristo, inganna se stesso. Seguiamo il Signore, in cui c'è la salvezza, in cui c'è la vita abbondante, in cui c'è sicurezza, in cui siamo sicuri, siamo amati, siamo protetti, in cui c'è una speranza viva. Gesù Cristo è il buon pastore. Non solo ha dato la sua vita, ma continua a curare noi pecore perfettamente. E quindi io voglio pregare, oh Signore, cosa voglio? Io voglio che vediamo più di Cristo. Vediamo più il suo cuore per noi, come buon pastore. Che vediamo più del suo amore per noi, della sua guida perfetta, della sua potenza che opera. E che la sua potenza arriva perfino ai dettagli più banali della vita. Le cose grandi e le cose piccole. O che possiamo riflettere sull'immensità del suo sacrificio per noi. Voglio pregare che Dio ci aiuterà a vedere tutto questo. Oh Padre, prima di tutto voglio ringraziarti che noi abbiamo veramente Gesù Cristo come il nostro buon pastore. Non è un titolo vuoto. È chi è Gesù per noi. E noi per Lui siamo pecore, amate, curate, preziose. Conosce ognuno di noi per nome. Ci chiama per nome. Padre, aiutaci a vedere più di Gesù Cristo, a vedere il suo cuore, a vedere la sua cura, a vedere la sua guida, a vedere il suo sacrificio compiuto una volta per sempre per noi, a vedere la sua opera adesso per gestire tutto, a vedere la sua potenza, ogni potestà gli è stato dato in terra e in cielo. E lui gestisce tutto per portare avanti la sua opera in noi. Certo ci sono prove e afflizioni, ma ci protegge e ci fa uscire al momento giusto, essendo fortificati. Usa le prove per purificarci e santificarci. Permette afflizioni. Padre, tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati, Padre. E tramite molte afflizioni e tribolazioni che entrerete nel regno di Dio, ma entreremo per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. Aiutaci a conoscere di più il nostro buon pastore, Gesù Cristo. Ti prego, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo, che ci dà questo accesso a te, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.